Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 17° itinerario del nostro percorso di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale. Questa sera siamo ancora in compagnia di Hildegarda, filosofa della libertà, dell'essenza della libertà. Sappiamo che abbiamo studiato la scorsa settimana, fino all'età di 5 anni, come lei scrive, come scrive Hildegarda, viene colta da visioni. Sappiamo che per la salute precaria, per la stranezza, la sua stranezza, all'età di 8 anni, il 1 novembre 1106, viene mandata dai suoi nobili genitori, se la tolgono dai piedi, nel monastero benedettino di Disibodenberg. Siamo sulle rive del Reno, sotto la tutela della 22enne Giuditta di Sponaio, grande personaggio della scolastica medievale, anche se non sta nei libri di storia della filosofia. Hildegarda cresce accanto a Giuditta, Giuditta di Sponheim, la quale dopo 2 anni diventa badessa, giovane, ha solo 24 anni, ma è molto preparata, sta intraprendente. Difatti promuove subito la riforma scolastica, la riforma di Giuditta, istituisce la scuola per le monache, sostiene che le monache hanno il diritto e il dovere di studiare, quando loro era precluso. E la riforma di Jutta, da Disibodenberg, si diffonde, sebbene con la dovuta circospezione, in molti monasteri benedettini femminili. Poi Giuditta Jutta di Sponheim fonda e coordina la rete di quella che è stata chiamata la Consorteria delle Badesse, partito delle Badesse, perché le Badesse devono essere soggette agli abati, perché non ci può essere parità di genere, visto che le donne, afferma Jutta, che conosce bene il latino, quindi si è letta la Vulgata di Gerolamo in prima persona, sono state le prime testimoni della resurrezione di Gesù, e quindi comincia a mettere in chiaro questo fatto, no? Evidentemente creando molti grattacapi, no? Nel campo ecclesiastico. Jutta ha studiato il latino, la Vulgata di Gerolamo, se la legge per conto suo e per conto proprio, comprendendone tutti i significati della scrittura. Quindi Hildegarda cresce in questo clima di innovazione, non viene fuori un Hildegarda a caso, no? Hildegarda matura in un clima di questo tipo e studia con impegno nella scuola del monastero di Disibodenberg, diretta da Jutta di Sponheim, dove in programma ci sono i testi delle Sacre Scritture, i testi dei classici, latini e greci, le opere di Agostino e anche le opere di Anselmo, come sappiamo, perché è proprio Hildegarda che ci fornirà tutta una serie di citazioni di spunti, come abbiamo già visto la scorsa settimana. Hildegarda continua ad essere soggetta al fenomeno delle visioni, ma questa sua attitudine, gli studiosi di filologia l'hanno chiamata il metodo visionario di Hildegarda, perché è proprio un metodo, no? E rimane un segreto chiuso dentro le mura del monastero. Giuditta aiuta di Sponheim la sprona a scrivere, anche se vietato, il contenuto delle sue visioni, sebbene per il momento questa attività debba rimanere celata, no? Perché alle monache è vietato scrivere, solo, leggiamo nei documenti, solo una volta all'anno possono scrivere una lettera alla famiglia, ma è un monaco, il loro confessore, che con il beneplacito dell'abate scrive per loro. E voi capite che questo risulta non un servizio, ma una forma di censura. Hildegarda tiene nascosta la sua attitudine visionaria fino, come sappiamo, al 1136, quando alla morte di Jutta, di Giuditta di Sponheim, all'età di 38 anni, viene eletta badessa del convento di Diesbodenberg. E allora decide, anche sull'onda di una serie di eventi, tra virgolette, miracolosi che accompagnano la morte di Jutta, di uscire gradualmente allo scoperto, scegliendo con affannatezza i suoi interlocutori e stando sempre molto attenta a che il contenuto delle sue visioni non esca dal perimetro dell'ortodossia. Ecco il metodo visionario di Hildegard. Guardate sul punto 1 del repertorio. Hildegard, agendo con grande saggezza, con la capacità che ha di fingersi modesta più di quanto sia, si offre allo sguardo dei suoi contemporanei, comportandosi come se fosse una profetessa in contatto con l'aldilà celeste, così qualcuno la definisce, e presentandosi come una figura mistica convinta che la fede sovrasti la ragione, dichiarando altresì di voler scrivere il contenuto delle sue visioni. E questo esercizio lo sta già facendo da anni in segreto. Vuole scrivere per dare una forma intellettuale ben precisa al fenomeno visionario che la riguarda. Verba volant, scritta vanent, le parole dette volano via, lasciando una labile traccia, quelle scritte restano, dando corpo ad un pensiero organico, in modo che l'evento mistico, del quale è protagonista, possa essere valutato in chiave dialettica, perché, benché sia consapevole che la fede è superiore alla ragione, tuttavia Hildegard è altrettanto convinta, in linea con la miglior tradizione della filosofia scolastica, che la ragione debba accompagnare la fede. E si capisce che nella sua formazione c'è lo zampino di Anselmo d'Aosta, che cita, come sappiamo, più volte nella sua opera. Hildegard attende con pazienza per quasi un decennio il momento giusto per sottoporre la propria opera scritta al giudizio del pontefice. Se riesco a fare leggere quello che ho scritto al Papa e il Papa non dice nulla, ecco che questo è un passo in avanti sulla strada dell'emancipazione, no? All'interno. L'occasione si presenta con Papa Eugenio III. Perché? Chi è questo Papa? Guardate, Hildegard ha già fatto una mossa politica, tra virgolette, molto importante. È già entrata in contatto con il personaggio più significativo della corrente mistica, Bernardo di Chiaravalle. E Bernardo di Clairvaux lo incontreremo, ora lo citiamo solo in relazione ad Hildegard, poi strada facendo lo incontreremo a tu per tu, il quale rimane affascinato dalla cultura, dalla saggezza e dalle attitudini visionarie. Era un po' invidioso, avrebbe voluto averle anche lui queste attitudini, invece non ce l'ha, no? Di questa monaca. E quindi Hildegard, che guardate non condivide l'integralismo di Bernardo, e a suo tempo vedremo di che cosa si tratta, che cos'è l'integralismo mistico di Bernardo e perché Hildegard non può accettare un certo tipo di ragionamenti, di riflessioni, facendosi però forte della stima che ha in lei Bernardo, perché sfrutta questa situazione Hildegard, perché Bernardo in questo momento è un personaggio. Si rivolge con autorevolezza a Papa Eugenio III. Perché? Ma perché? Il tramite è chiaro. Perché si tratta, Eugenio III è Pier Bernardo da Pisa, il Bernardo se l'è preso in onore di Bernardo, era Piero da Pisa, poi i Pier hanno sempre una valenza, avrebbe fatto una carriera politica. E Pier Bernardo da Pisa, che è un ex canonico della cattedrale della sua città di Pisa, che si è fatto monaco cistercense. Guardate, quando incontreremo Bernardo faremo il punto sul significato di questa parola. Ora lasciamola lì perché dobbiamo, vedete, ci sono tante cose in parallelo, contemporaneamente le dobbiamo trattare una per volta, se no? E diventando discepolo prediletto di Bernardo, infatti aggiunge anche il nome Bernardo al suo. Il monaco Pier Bernardo da Pisa era stato inviato da Bernardo di Clairvaux di Chiaravalle a rifondare l'abbazia cluniacense delle Tre Fontane a Roma, per trasformarla in monastero cistercense, perché i monaci di Cluny, conoscete Cluny, no? Sapete che è il più importante ordine monastico del momento, il cui abate dispone della stessa forza politica di un monarca. Ebbene, i monaci di Cluny erano stati scacciati nel 1141 da Papa Innocenzo II, perché l'ordine cluniacense si era schierato con l'antipapa Anacleto II. E vedete le dispute in questo momento, sono l'ordine del giorno. La Chiesa stava vivendo uno dei suoi molti eventi scismatici, un fatto di cui tutto il Medioevo è un evento scismatico in continuazione, c'è nella Chiesa, un fatto di cui ci occuperemo prossimamente perché ci capiteremo in mezzo e dovremo farci i conti. Vedete, stiamo citando avvenimenti che hanno lasciato tracce sul territorio. Guardate, l'abbazia delle Tre Fontane, oggi l'abbazia delle Tre Fontane dal 1868 è affidata ai frati trappisti, li avete sentiti nominare, li incontreremo a suo tempo perché vengono molto dopo, sono molto più recenti costoro, e si trova in una valletta dove passava l'antica via Laurentina, cioè in una località detta Acque Salvie, che è il luogo dove, secondo la tradizione, il 29 giugno dell'anno 67 sarebbe stato decapitato Paolo di Tarso, San Paolo. E con la guida di Roma, navigando in rete, andate a fare una visita a questo interessante complesso monumentale, perché ne stiamo parlando in questo momento, quindi ci sono tracce sul territorio, vedete, di questi avvenimenti che noi stiamo citando, perché Pier Bernardo da Pisa va lì, appunto, mandato da Bernardo di Clairvaux. Ebbene, il monaco Pier Bernardo da Pisa, inviato da Bernardo di Clairvaux di Chiaravalle, diventa abate dell'abbazia delle Tre Fontane a Roma, ed è qui che, dopo la morte di Papa Lucio II, che muore per le ferite riportate in uno scontro armato per riconquistare il controllo della città, vedete, la situazione era effervescente a Roma in questi anni, e lo raggiunge la notizia della sua elezione a pontefice il 15 febbraio 1145. Il De Garda afferma di aver avuto una visione in proposito e la comunica subito a Bernardo, manda a dire a Bernardo che, essendo stato eletto Papa un suo discepolo, dal quale la fazione nobiliare romana si aspettava che lui riportasse ordine in città mettendosi a capo dell'esercito pontificio, facendo la guerra in nome di Dio, quindi, ebbene, il De Garda sollecita Bernardo perché consigli, ho avuto una visione, cioè consiglia il tuo discepolo che è diventato Papa, ammoniscilo, ricordandogli che, così come le monache e i monaci sono soggetti ad una regola, la regola benedettina, prega, lavora e studia, anche i papi devono essere vincolati ad una disciplina orientata alla pietà e alla semplicità di vita. Infatti Bernardo scrive subito una lettera al nuovo Papa, che ha preso appunto il nome di Eugenio III, per esortarlo a non lasciarsi corrompere dal potere curiale, e poi scrive, sempre su ispirazione di De Garda, un trattato dedicato ad Eugenio III e a tutti i papi, intitolato De Considerazione, consideratio è la riflessione in latino, De Considerazione, profonda riflessione, che è un vero e proprio catechismo per i papi, utile a regolare nello stile della regola benedettina la vita del Papa secondo i dettami del Vangelo. Chissà se l'odierno pontefice lo ha letto, visto che alla pietà e alla semplicità di vita sta dicendo di doversi ispirare, no? Ci vuole del tempo, vedete, ma prima o poi le cose entrano in funzione. Il De Garda coglie subito l'occasione per invio, la raccomandazione di Bernardo di Clairvaux, per inviare da Eugenio III il testo delle sue visioni, e ottiene l'avallo papale. Il Papa, condizionato dal giudizio di Bernardo, si entusiasma per l'ortodossia delle visioni e presenterà quest'opera addirittura a livello ufficiale al Sinodo di Treviri. E quindi il De Gata raggiunge l'obiettivo che si era prefissato. Può mettere liberamente in circolazione la sua opera intitolata Scibias, Conosci le vie, che si diffonde ben presto in tutto il mondo cristiano. E la scorsa settimana noi abbiamo letto l'Incipit, basta leggere l'Incipit 10 righe per capire il valore che ha quest'opera. E difatti poi è stata seppellita per secoli successivamente. La scrittura, afferma il De Garda nell'Incipit della sua opera intitolata Scibias, Conosci le vie, e come, ricordate questa metafora, l'abbiamo studiata già la scorsa settimana, è come il sentiero percorribile al limite boschivo, una via stretta ma capace di mettere in relazione il bagliore della ragione con il mistero della fede. E questa metafora, come sapete, ci ha fatto aprire la scorsa settimana una parentesi in funzione della didattica della lettura della scrittura, secondo la natura del nostro percorso, una parentesi che non si è ancora chiusa. Abbiamo incontrato lo scrittore Thomas Bernard, che abbiamo incontrato più volte in questi anni. Come sappiamo, lo scrittore Thomas Bernard, che è considerato uno dei massimi autori come romanziere, come sceneggiatore teatrale della letteratura del Novecento, ha composto, ora quanto consapevolmente non lo sappiamo, ma le idee viaggiano, un racconto che sembra scritto apposta per commentare l'impegno filosofico di Hildegarda sul tema della libertà di espressione attraverso la scrittura. Cioè, al termine dell'itinerario scorso abbiamo letto l'incipit di questo racconto, che dobbiamo leggere, a parte alcune parti che per ragioni di tempo e di spazio sono state tolte, ma non rilevanti. Dobbiamo leggerlo nella sua interezza, lo leggeremo questa sera nella sua interezza, perché sembra commentare il pensiero di De Garda sul tema di come la scrittura rappresenti la via per acquisire la libertà interiore, l'autonomia dello spirito. E Thomas Bernard, ed è un fatto curioso, utilizza per dare il titolo al suo libro le stesse parole che usa De Garda nell'Incipit dello Scibias, che abbiamo letto, Conosci le vie, che abbiamo letto 8 giorni fa, e che è la raccolta delle sue visioni. Ma non ci deve meravigliare che Thomas Bernard conosca l'opera di Hildegarda, che è per un certo verso sua conterranea, e poi l'editoria tedesca dalla metà degli anni 60 si è molto occupata di Hildegarda, che è diventato una sorta di fenomeno mediatico oltre che letterario. Forse non si è approfondito molto nel pensiero di De Garda, ma per quanto riguarda le superfici invece si è lavorato intensamente, perché il fascino del personaggio ha messo in moto tutta un'attività non solo editoriale ma anche commerciale. C'è una linea di prodotti di bellezza naturali che si chiama De Garda, che sta in tutti i negozi, e quindi è stato fatto uno sceneggiato televisivo molto appassionante. Anche così con risvolti attraenti per quanto riguarda sempre, no? L'equivoco. Ora, prima di rinfrescarci la memoria per continuare a leggere il racconto di Thomas Bernard, è interessante leggere un altro frammento dello Scibias di Hildegarda. La scorsa settimana abbiamo letto, commentato l'incipit di quest'opera, e ora leggiamo quest'altro frammento significativo per conoscere lo stile visionario intanto di Hildegarda e per capire come il contenuto, possiamo dire filosofico in senso scolastico, di questo frammento sia ricco di temi sui quali Hildegarda insiste, a cominciare dalla sua fragilità, che lei presenta come un dono di Dio, come un dono paolino, no? Siamo siamo forti perché siamo deboli, quindi abbiamo studiato l'epistolario di Paolo di Tarso, e quindi una presunta fragilità mette in atto, presunta, perché in realtà è una persona che ha un carattere molto forte, deciso, e in contrasto con la forza di chi comanda facendo sforzo di prepotenza. Il De Garda, ed è un mistero come faccia a passare la liscia, attacca i dottori, cioè gli ecclesiastici, e i superiori, i feudatari, usa questi due termini, ma che sono molto chiari, traduttivi, che non conoscono la giustizia, ma praticano solo la repressione, e non sanno che la libertà nasce dalle regole, perché se non c'è un limite alla libertà, il mondo creato diventa, scrive il De Garda, una cloaca e una prigione. E la virilità, attenzione, c'è una parola chiave in il De Garda che è di grandissima attualità anche oggi. La virilità, il maschilismo, oggi va tradotto così, questo, con questo concetto, quello che scrive il De Garda, va sostituita, sostiene il De Garda, con la viridità. Viriditas in latino è la freschezza, la salute e il rigoglio, che sono caratteristiche tipicamente femminili, ma che tutti, compresi i maschietti, devono assumere. Quindi non la virilità, ma la viridità, scrive De Garda. Viriditas, che è un bellissimo testo, una parola chiave che lei usa per riassumere gli attributi femminili e che sono patrimonio di tutti. Leggiamo che questa parola chiave, viridità, la troviamo in questo brano, in questo frammento che andiamo a leggere dallo Scilias, Conosci le vie di De Garda di Bingen. Sono una povera, piccola forma e non ho in me né salute né forza, né coraggio né sapere, ma siccome i dottori e i superiori rifiutano di suonare la tromba della giustizia, sicché l'oriente delle buone opere che illumina il mondo intero ed è come lo specchio della luce è spento in loro, perché l'oriente dovrebbe risplendere in loro insieme al sapere e dovrebbe informarne i diversi precetti, ma sanno solo reprimere, credendo che il libero, con la sua forza virile, non abbia norme a cui sottostare, ma così facendo fanno precipitare la virtù nell'abisso e fanno del mondo creato cloaca e prigione. Ma l'australe delle virtù, col suo calore, è in loro freddo al pari dell'inverno, perché non hanno in sé le buone opere ardenti del fuoco dello Spirito Santo, essendo aridi, e in loro abbonda la virilità, mentre sono privi di viridità, di freschezza, di salute, di rigoglio. Anche l'Occidente della misericordia è diventato nero del nero delle ceneri, e siamo puntuali, vedete, con la celebrazione delle ceneri anche. Non dite che la scuola non è puntuale, perché non si applicano e non meditano come si deve la passione di Cristo, lui che è disceso nella nostra umanità e vi ha confitto la sua divinità, come accade del sole che dà la luce anche quando dietro le nubi si nasconde. Vedete, potentissimo discorso di De Garda, della visione di De Garda. I dottori e i superiori rifiutano di suonare la tromba della giustizia, l'Oriente dovrebbe, linguaggio allegorico, dovrebbe risplendere in loro insieme al sapere. L'Oriente è i magi che arrivano dall'Oriente, andiamo a letto tutto il capitolo, ma sanno solo reprimere, credendo che il libero, con la sua forza virile, non abbia norme a cui sottrarre, no? Quindi la libertà non sta nel fare quello che si vuole, ma non sta nel rispettare delle regole che ci siamo dati tutti assieme. Quindi sono privi di viridità, ecco, questa è la parola chiave. E ora, prima di leggere il testo del racconto che è in repertorio, dobbiamo rinfrescarci la memoria per reintrodurlo brevemente. Nel 1969 Thomas Bernhard fa pubblicare tre racconti raccolti nello stesso libro, che porta il titolo del terzo di questi racconti, Al limite boschivo. E gli altri due racconti si intitolano Kulturer e l'italiano. C'è in questi tre racconti un filo conduttore, perché l'espressione al limite boschivo coincide con la metafora utilizzata dal Tegarda, secondo cui la scrittura è come il sentiero percorribile al limite boschivo, che, sebbene stretto e faticoso da percorrere, mette in relazione l'attività della ragione con il mistero della fede. Noi la scorsa settimana abbiamo cominciato a leggere il primo racconto contenuto in Al limite boschivo, che si intitola Kulturer. Kulturer, come ricorderete, è il protagonista di questo brevissimo romanzo. È un uomo che sta per uscire dal carcere, che sta per tornare in libertà. Il racconto è tutto metaforico, perché ha scontato la sua pena ma non è felice. In cella ha iniziato a scrivere, non senza difficoltà, ha iniziato a mettere per iscritto le sue visioni e le sue aspirazioni, capiamo, e quindi ha imparato a riempire con le parole lo spazio ristretto della sua vita. E l'uso della scrittura, sebbene la vita materiale di Kulturer sia piccola, insignificante e ridicola, così lui la definisce, ha creato nella sua interiorità un enorme spazio, cioè un'intima dimensione spirituale sconfinata ed impalpabile, perché prima di tutto la libertà interiore, la libertà spirituale sconfinata ed impalpabile è l'elemento fondamentale per recepire l'essenza di questo valore che è la libertà. Per cui il non libero non è più non libero, come dice Tegarda. Kulturer e Bernhard e Tegarda, e anche ciascuna e ciascuno di noi, muovendosi da una semplice parola scritta, inizia a dipanare un filo intricato, e l'azione intellettuale della scrittura e della lettura gli permette di seguire un percorso che lo porta a capire che la sua essenza spirituale è altra cosa rispetto alla sua miseria esistenziale, alla sua misera esistenza materiale. Ed è proprio questa sua essenza di scrivano, cioè un ruolo in cui l'essere e l'esistere entrano in relazione, no? Che lo trasforma nel rappresentante della libertà interiore in un mondo, quello del carcere, dove la libertà esteriore manca. Ed è per questa sua acquisizione che tutti lo rispettano. E Thomas Bernhard, attraverso il personaggio di Kulturer, l'uomo che prende coscienza della propria dimensione interiore, vuole mettere in evidenza, proprio come fa Tegarda, che la presenza, l'essenza della libertà è direttamente legata alla possibilità che la persona ha di utilizzare la scrittura, perché la scrittura fa riflettere, l'esercizio della scrittura fa riflettere, mette in moto le azioni dell'apprendimento, per mettere in luce le proprie visioni, cioè per dare voce alle proprie aspirazioni, alle proprie aspettative, perché la potenza dell'immaginazione, che nel testo scritto diventa atto, crea ampi spazi di autonomia interiore, cioè garantisce l'indipendenza dello spirito in un mondo che finisce per essere una grande prigione se ci si riduce a vivere solo in funzione della materialità. Il mondo diventa per tutti una grande prigione. Per cui la persona ritenuta non libera, la clausura per il Tegarda, il carcere per Kulturer, è spesso più libera di quanto non sia l'individuo che si crede libero, superiore, di poter fare tutto ciò che vuole a scapito della libertà altrui. E ora andiamo avanti a leggere la storia di Kulturer, anche per poter provare la soddisfazione di dipanare nel testo di questo racconto i vari intrecci filologici che legano Thomas Bernhard a Hildegarda di Bingen. Vediamo anche i frammenti che abbiamo letto, no? Ecco, c'è un'identità, perché è probabile che Thomas Bernhard abbia letto Scibias, anzi certamente ha letto Scibias, e si è ispirato per scrivere il suo racconto Ulterra e Al limite boschivo, i racconti che stanno in Al limite boschivo. Negli ultimi giorni prima del rilascio, che pensava tormentosamente, che pesava tormentosamente sul suo cuore e sulla sua ragione, pur senza schiacciarlo, e che gli lasciava sul volto un'espressione indegna d'un uomo, Kulterer tentò di consolidare il contatto con i compagni, spesso in modo commovente e non e come desiderava definitivo. Le sue azioni, i suoi tentativi erano determinati dalla parola commiato. Rivolgeva la parola a quelle persone a cui non l'aveva mai rivolta, che non si erano mai curate minimamente di lui, anzi, per le quali non significava nulla, non esisteva proprio. Dove pensava di sentire ostilità, lì si spingeva con gentilezza per rimediare a qualcosa che anche a lui non era ben chiaro. Voleva che non ci fossero dubbi sui suoi buoni pensieri verso i compagni carcerati e in realtà verso tutti. Sì, sì, lo so, diceva, e loro lo ascoltavano. Di sera in cella cercava di farli diventare riflessivi per poter leggere loro le sue storie. A poco gli facevano il favore, lo ascoltavano. Era ovvio che le sue storie, le sue favole, i suoi pensieri a tutta prima non piacevano. Essi non riuscivano a immaginarsi niente, neppure una briciola delle sue fantasie. A volte afferravano un'immagine e provavano piacere, ma il più delle volte dovevano sforzarsi di non lasciar tropelare che li annoiava. Strano, diceva uno di loro, come tu vedi questa cosa? E lui rispondeva, sì sì, lo so. E un altro diceva, mi piace quella storia col boccale di birra. E il terzo, stupido, sentenziava, non capisco, ma va bene. Bene, gli chiedeva Kulterer, pensi bene? La scimmia cosa ha fatto dopo che l'hanno ingannata? Gli chiedevano. È morta cadendo dall'albero, rispondeva Kulterer. Scriveva solo storie tristi. A volte gliene venivano in mente di molto divertenti, tanto che lui stesso ne rideva, ma scriverle non poteva. Non gli era mai riuscita una storia divertente. Perché non vi riescono le storie divertenti? Si era chiesto più volte. Una storia con un aerostato, per esempio, con un marinaio sguaiato, con un trampolino, con una giostra. Visto che mancavano solo un paio di giorni al suo rilascio, gli dissero che poteva tranquillamente scrivere anche di notte, non li disturbava, era contento di non doverli più ingannare. È terribile non poter scrivere, diceva. Dissero che poteva, se voleva, accendere la candela, rispose che con l'andare del tempo si era abituato a scrivere al buio. E poi le storie mi vengono in mente solo al buio, disse. Si meravigliarono di quanto avesse scritto durante la reclusione. Uno di loro tirò fuori il grosso pacco di carta che Kulterer conservava sotto il tavolaccio e incominciò a distribuire agli altri alcune storie che erano tutte accuratamente numerate e legate. Dovevano leggerle, disse. Perché non avevano pensato prima di leggere le storie di Kulterer? Sarebbero servite a distrarli. Questa o quella storia l'avrebbero capita di sicuro. Kulterer disse che era contento che adesso si interessassero alle sue storie, mentre prima non avevano mai dimostrato neppure il minimo interesse. Anzi, vi dava sempre fastidio, disse, se scrivevo o anche solo se accennavo alle mie storie. Lo disse con un tono che li commosse. Se almeno una storia piacesse a voi tutti, disse. Ma anche dopo che gli avevano permesso di mettersi a scrivere la notte, lo faceva così silenziosamente che non si accorgevano di nulla. Spesso era solo il desiderio, deve trattarsi di una casa, che lo faceva alzare e sedersi al tavolo. Spesso neppure un tale pensiero, ma una sola parola, la parola rapa, la parola altare, la parola zoccolo. Tutte le parole avevano per lui la stessa importanza, alcune però lo calavano in tenebre misteriose, nel paradiso di un colore fondamentale, in numeri e cifre, prima che si mettesse a scrivere. Non da ultimo, la disciplina del penitenziario, la libidine della disciplina, gli tornavano utili per i suoi pensieri, anzi per tutto. Egli temeva che in libertà, liberato dai panni di carcerato, non avrebbe più saputo scrivere, non avrebbe più saputo pensare a nulla. temeva che dopo il rilascio, mandato selvaggiamente allo sbaraglio, non sarebbe stato più nulla. Sentiva che le fantasie meravigliose inventate dalla sua impotenza, da un momento all'altro, all'improvviso, si sarebbero distrutte con il primo passo fuori dal penitenziario. Qui nelle tenebre, tra l'umanità repressa, che osava appena respirare, come erano chiari i contorni dei concetti, come era chiaro qui ciò che è lontano, alieno, singolare, inafferrabile, come era evidente qui ciò che di presagio incompiuto, solitamente ambiguo, e si lascia appositamente indeterminato perché sempre così è stato. Come si palesava facile qui ciò che normalmente viene represso dalla fatica e dalla mancanza di istinto. Qui nell'isolamento del piatto paesaggio tenebroso, privo completamente di rumori e di odori innaturali, come si poteva pensare appena appena? Qui si poteva sentire tutto liberamente, come si poteva dire la verità senza che venisse considerata menzogna. Com'era facile qui vincere la disperazione. Egli pensava, qui posso esprimere ciò che di fuori non è degno di un uomo. E con quale audace silenzio. Il rapporto con la luce, le tenebre, con il mondo, solo qui può servirsi della verità. Quando io me ne sarò andato, morirà. Se non fosse stato un uomo tanto chiuso, anzi più taciturno dei carcerati, avrebbe potuto dirsi con sufficiente chiarezza per ferirsi profondamente, vado via e vi uccido, vado fuori e vi uccido. Mai assurdo, si diceva. Prese congedo dagli edifici. Improvvisamente, più che gli altri anni, sentì bella, perfetta, severa la linea dei muri. Si vede chiaramente che è un convento, disse tra sé. Infatti il penitenziario era stato per secoli un convento di monaci. Non c'è differenza tra un convento e un penitenziario, pensava. Forse la sola differenza è che il convento è una prigione volontaria, il penitenziario involontaria. Il primo uno se lo impone da sé e lo può lasciare in ogni momento, quando vuole, nell'altro si viene rinchiusi a forza e non lo si può lasciare quando si vuole. Scoprì l'armonia delle asperità dei muri, l'antichità dei frontoni dei davanzali, la nobile grandiosità delle scale. Di tutto ciò non aveva mai avuto coscienza prima e certamente nessuno, tranne lui, se ne accorgeva. I dolci sbalzi delle finestre. Guardava improvvisamente con occhi nuovi dentro la cappella, nella quale, in quell'anno e mezzo, era andato ogni giorno di mattina presto a messa. Guardava ora per la prima volta gli attrezzi o appesi alle pareti in cortile o buttati sul pavimento del fienile, i vecchi rastrelli, le forche, le falci. Gli era sempre piaciuto d'estate andare per prati e campi, tuttavia qui sentiva la stagione calda con maggior pena che l'autunno e l'inverno. Si è troppo aggressivi sotto la frusta del sorvegliante, sotto il sole, si diceva. Il riso delle contadine che si sente dalle fattorie è un abisso pauroso. D'inverno restano chiusi anche i portoni e solo la squadra dei boscaioli lascia il penitenziario dall'uscita posteriore verso il bosco. Non aveva mai lavorato nella squadra dei boscaioli, era troppo debole. I giovani naturalmente facevano gomitate per entrare nella squadra dei boscaioli, pensavano alla fuga, ma nessuno è mai riuscito a fuggire, pensava. Se anche si evade, si viene presi, catturati, ed è ancora peggio. Ribellione e megalomania, pensava. La ribellione conduce inevitabilmente a un duplice dolore. Durante l'aria di mezzogiorno scoprì una tagliola nel fienile, che stranezza. Con queste tagliole si catturano da secoli gli animali, pensò. Com'è arrivata qui questa tagliola? Forse si disse, ogni tanto la piazzano perché ci sono lupi in questa regione. Si sentivano nella stagione fredda di notte, la tempesta li colpiva sul naso, si sentono sempre. Kulterer pensò, il sorvegliante ci lascia in cortile sempre qualche minuto in più di quanto stabiliscono le norme. È grande e grosso e picchia con la velocità del lampo. Tutti lo chiamano salame di gomma perché spesso usa il manganello per farsi sentire legalità. Gli piace sorvegliare coi calzoni ben tesi, non ha mai gridato, nessuno ha mai sentito il sorvegliante gridare, brevi parole a mezza voce, ecco com'è. Non può soffrire il berretto, ma lo deve portare, il regolamento dice che deve portare il berretto. dice spesso sette frasi, gli piacciono le parole composte. È un fatale malinteso, porci cani. La sera in cui aveva aperto il pacco che gli era stato spedito dalla moglie, l'ultimo di una serie di pacchi che contenevano tutte le stesse cose, carne, burro, giornali, calze, e che per diversi giorni non aveva guardato. Aveva paura, infatti, di aprire il pacco, di leggere la lettera. Aveva sempre avuto paura di quel turbamento che lo coglieva quando apriva quei pacchi e leggeva quelle lettere, di quel senso di vergogna che aveva un effetto terribile sui suoi pensieri, suscitava i suoi rimproveri, determinava in lui per giorni una disperata mancanza di idee. Quella sera, inaspettatamente, aveva scritto una storia dal titolo Logica, una meditazione che al mattino, dopo un paio d'ore di sonno, lo sorprese piacevolmente, la lesse ai compagni di cella. Che razza di parola è la parola logica? Aveva chiesto ai compagni prima di cominciare a leggere la storia. Nessuno seppe rispondergli. Cosa significa il sostantivo logica? Essi tacquero. Ieri, disse, anch'io non avrei saputo rispondere a questa domanda sconcertante, ma oggi sì. Ascoltate ciò che ora leggerò. È la risposta alla domanda: che cos'è la parola, il sostantivo logica? Che significato ha? Lesse la storia e si stupì che i suoi ascoltatori fossero tanto tranquilli. Non voleva credere che essi fossero coinvolti, ma ne era molto felice. All'inizio, quando avevano sprangato la porta della cella dietro di lui, aveva tremato, sebbene non ci fosse stata ribellione in lui quella volta, si era sentito mostruosamente schiacciato. In quell'occasione la parola protesta gli stava scritta in faccia, ma non la pronunciò. Non ho diritto a nessuna protesta, aveva pensato. No, non ho diritto. Non solo non ho diritto a nessuna protesta, non ho nessun diritto in assoluto, non ho nessun diritto da far valere, nonostante la razionalità che con la condanna aveva introdotto nel suo cervello un mutamento elementare, che aveva incominciato a lavorare, a distinguere, a collegare, che aveva incominciato a giudicare. Era stato terribile per lui sottomettersi alla nuova autorità, al fatto di essere un carcerato, un delinquente, un criminale per un tempo quasi incalcolabile. Ogni riflessione sul suo caso lo portava inevitabilmente alla convinzione che non gli era stata fatta ingiustizia. Del resto, non c'è ingiustizia. Questa frase l'aveva quasi sedotto. Da questa frase nacquero mille riflessioni finché alla fine dovette riconoscersi falso e corrotto. Nel suo caso non c'era da provare nessuna ingiustizia. Aveva fatto ciò che non doveva e per questo veniva punito, come ora vedeva. Non eccessivamente punito. Giudicando dal basso, sentiva la sua punizione appropriata. Ma all'inizio era stato amaro rassegnarsi alla nuova situazione. Col tempo, dopo le riflessioni, confrontandosi col suo delitto, la sensazione di essere oppresso si era mutata in quella contraria, di essere libero. Si basava sul ragionamento che il libero non è libero e che il non libero non è non libero. Dov'è il limite della libertà? E come è fissato? Si chiedeva. Era un ragionamento così chiaro che la prima volta che lo fece gli vennero i brividi. Ora sono libero, poteva dirsi. Prima non avevo mai avuto la libertà. Fu un enorme progresso per lui, ma pensava che sarebbe stata un'impresa insensata voler spiegare agli uomini fuori e agli uomini dentro, ai liberi e ai non liberi, che poi sono la stessa cosa, ciò che egli chiamava il sentimento primordiale. Semplificando, e solo per sé, si diceva: essere dimesso dal penitenziario significa dover rinunciare alla libertà. Del resto, questo pensiero non dipendeva dalle circostanze esterne che lo attendevano, moglie, lavoro, era piuttosto ancorato alla superiorità dell'inafferrabile, in un pensiero superiore, generale, inesauribile. Immaginò, in modo incomprensibile, di compiere, fuori dal penitenziario, il primo passo verso la morte. Verso una morte invincibile, inesorabile, lucida, conseguente. Il De Garda dopo che il pontefice ha approvato la sua opera, diventa la consigliera degli uomini più noti e più potenti di questi anni, al punto che, facciamo un passo avanti, l'imperatore Federico Barbarossa la invita nel suo palazzo di Ingelheim per consultarla. Lei lo rimprovera per tutta una serie di questioni legate alla sua ingerenza nei confronti del papato, e lui l'ascolta senza fare molto. Il De Garda comincia ad uscire periodicamente dalla clausura e si mette in viaggio per andare a predicare nelle chiese e nelle cattedrali di molte città, tra cui Magonza, Colonia e Treviri. A Treviri incontra Papa Eugenio III, che sta presiedendo un sinodo per preparare il concilio di Reims. E lei siede in questo sinodo, una donna, per la prima volta. Con lei si consiglia anche Papa Anastasio IV, il successore di Eugenio III, e altri sovrani, tra i quali Enrico II d'Inghilterra, e le famose donne dell'epoca come Irene, imperatrice di Bisanzio, e Eleonora di Aquitania. Ma l'importanza di Hildegarda, come abbiamo già sottolineato la scorsa settimana, sta nel fatto che a lei va riservato un posto di rilievo nello scenario della filosofia scolastica. È ridicolo che, in quanto donna, in quanto monaca, sia stata relegata nel capitoletto delle cosiddette visionarie. Così come è ridicolo che sia stato creato appositamente nei libri un capitoletto delle visionarie per recintare il pensiero femminile, che ha un suo carattere specifico. Questo è il problema. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il De Garda, nello scenario della filosofia scolastica del XII secolo, occupa di fatto un proprio paesaggio intellettuale. Perché? Tanto c'è il capitoletto delle visionarie. Perché dalla sua opera emerge un dato di grande contemporaneità, che consiste nell'esigenza che le donne sentono di avere la libertà di scrivere, perché la scrittura al femminile in campo teologico e filosofico si differenzia da quella maschile nella forma e nei contenuti, e quindi porta, e bisognerebbe dire avrebbe portato se la scrittura femminile non fosse rimasta ai margini, un contributo fondamentale alla storia della salvezza e a quella dell'umanità. Perché a questo proposito sono due gli elementi più significativi che emergono nella scrittura femminile, strettamente aderenti alla letteratura del Vangelo. Il primo consiste nell'ammonimento a preparare la pace piuttosto che la guerra, e in un momento in cui il guerreggiare è una cosa quotidiana, come oggi, e il secondo consiste nell'occuparsi della salute e della cura del corpo materiale. Ora, vi è capitato di dover escogitare qualche stratagemma in modo da preparare il terreno per fare la pace con la persona con cui avevate litigato, no? A volte bisogna creare una situazione per riappacificarsi, no? Beh, scrivete quattro righe. A proposito, il De Garda lo fa spesso per riconciliare altri, cioè di creare un'occasione, se si legge, no, perché creare un'occasione per far incontrare persone in modo che si riappacifichino, o perlomeno trattino, se proprio non si vogliono riappacificare, perché è meglio preparare la pace, è bene occuparsi della salute e della cura del corpo materiale. Non lo si può fare se si è in guerra con gli altri o arrabbiati con gli altri. Il De Garda conquista per le monache il diritto di scrivere e anche di predicare, in un momento in cui per le donne l'uso della scrittura e anche della parola è addirittura considerato un atto illecito, un gesto blasfemo. E il De Garda può così spiegare, con la sua competenza dialettica, che il fenomeno visionario da cui è investita non è qualcosa di magico, ma invece la visione è il frutto di un'attitudine. C'è un artigianato visionario, e un'attitudine, perché è il prodotto di una grande capacità di attenzione, scrive De Garda, maturata con lo studio e rivolta a Dio, naturalmente, ed è un talento che le donne potrebbero avere se potessero sgravarsi dalla loro subordinazione. sul punto 3 del repertorio. Il De Gata spiega che la scrittura e il fenomeno visionario sono due attività profondamente collegate e dichiara esplicitamente che sono due attitudini rese operanti dallo studio e servono, governate in armonia, a garantire un'autonomia interiore che favorisce l'indipendenza dello spirito, che è l'antidoto necessario per dare comunque un senso alla propria vita, quando la possibilità materiale di scegliere liberamente il proprio destino viene negata. Hilde Garda è convinta del fatto che è il diritto allo studio a rendere le persone, le donne, le monache in particolare, più libere, e questo si presenta quasi 900 anni di distanza, abbiamo già detto la scorsa settimana, come un tema di grande attualità. E il De Gata, in proposito, comunica questa sua idea sempre in termini metaforici. Sa bene che è pericoloso per una donna, per una monaca poi è pericolosissimo parlare di diritti, e quindi afferma, facendosi valere, che lo scrivere è un dovere impostole da Dio, al quale lei non si può sottrarre. Io non volevo mica scrivere, ma mi è stato imposto dall'altro, che posso mica disubbidire. Lo farebbe volentieri, scrive in De Gata, perché prova dolore quando va in estasi. Difatti questa è una situazione che viene documentata fin da bambina, e riesce nel suo intento, riesce a creare il precedente e a far cadere il divieto su quello che lei ritiene lo strumento basilare per tracciare la via dell'emancipazione, perché è con la parola scritta che si delineano le forme delle cose, ed è con la parola scritta che si fissano i limiti, le regole della libertà. Ora tutti, vedete, riconoscono, oggi poi lentamente ci siamo arrivati, no? Attraverso le costituzioni, no? A mettere in chiaro queste riflessioni, questi ragionamenti che si cominciano a fare nel XII secolo. Il De Gata è sicuramente una delle protagoniste di questi ragionamenti, forse la più importante. Tutti riconoscono che lo Stato ha diritto di porre dei limiti alla libertà delle cittadine e dei cittadini. E secondo voi fino a che punto può farlo? Provate a scrivere alcune cose che secondo voi lo Stato ha il diritto di proibire e alcune cose che lo Stato invece non può proibire. Magari riguardatevi il capitolo dei diritti e dei doveri che sono scritti nella Costituzione. Ecco, qui c'è un lavoro fatto, Piero Calamandrei ha fatto questo lavoro a suo tempo, e dal 2 giugno del 1946. Quale di queste parole, indipendenza, emancipazione, autonomia, permesso, o quale altra metterete oggi per prima accanto alla parola libertà? Scegliete e scrivete quattro righe in proposito. E ora dobbiamo finire di leggere la storia di Kulturer per continuare a dipanare nel testo di questo racconto gli intrecci filologici che, come avete già sentito, legano Thomas Bernhard, da Hilde Garda di Binghe e fino a noi, che anche noi viviamo al limite boschivo. Il giorno del rilascio fu chiamato di buon'ora dal direttore. Doveva ringraziare il direttore della permanenza nel penitenziario, gli disse il sorvegliante che lo conduceva. Sì, sì, lo so, disse Kulturer. A lui, al sorvegliante, Kulturer sarebbe mancato. A volte il sorvegliante era stato brusco anche verso di lui, ma era stato necessario. Poteva, se voleva, fare colazione fuori di cella, disse il sorvegliante, ma Kulturer non volle. Davanti alla porta del direttore, che di solito si metteva alla scrivania già alle 5, il sorvegliante si fermò. Com'era d'obbligo, doveva aspettare, come d'obbligo, doveva aspettare finché il carcerato uscisse dalla stanza del direttore per ricondurlo in cella. Così, disse il direttore, un omino con un soprabito, un abbigliamento che non era né da giorno né da notte, in realtà una specie di giacca da camera militare. Così, ora tocca a lei. Guterres si era fermato lontano dal direttore, questi gli accennò di avvicinarsi con un movimento rapido e rigido del capo. Dove ho messo il suo incartamento? Disse il direttore. Eccolo qui, disse. Franz Guterres, nato nel 1911 ad Aschbach, giusto? Sì, sì. Lei è sposato, niente figli, disse il direttore. Sì, sì. Non c'è nulla contro di lei, disse il direttore, e poi improvvisamente, cosa farà quando sarà rilasciato? Guterres non rispose subito. Va bene, disse il direttore, lei saprà certamente come deve comportarsi fuori, le formalità sono sbrigate, ma il fatto che ora venga rilasciato non significa che... Sì, sì, lo so, disse Guterres, a cui il direttore aveva fatto una gran paternale. Dunque, le formalità sono sbrigate da parte mia. Aspetti, disse il direttore, non è lei l'uomo che ha ricevuto il permesso di scrivere? Sì, disse Guterres. Ah, disse il direttore, è stato un favore del tutto particolare quello di cui lei ha goduto, concedere il permesso di scrivere a un carcerato. Ma come vedo, lei non si è reso colpevole di nulla. Gli scrive, si dice, per rendersi colpevole. Notate le finezze di Thomas Bernard, c'è sempre un'ironia notevolissima dentro il suo scrivere. Sembra che non dicano nulla queste cose, in realtà se ci ragionate come a teatro bisogna conoscere un po', penetrare un po' i testi per capire i testi di Bernard, per capire le finezze. Ma come vedo lei non si è reso colpevole di nulla. Cosa ha dunque scritto tutto il tempo, vuole sapere il direttore. Oh, disse Guterres, non vale la pena di parlarne. Storie, probabilmente, disse il direttore. Sì, sì, storie, rispose Guterres. Lei sa, disse il direttore, che le vengono detratte le spese di detenzione dallo stipendio, lo sa? Sì, sì, lo so, rispose Guterres. Lo Stato pretende anche le tasse sullo stipendio, lo sa? Vuole avere subito i soldi o glieli dobbiamo spedire poi? Dove abita? Torna da sua moglie? Sì, sì, disse Guterres. Bene, sentenziò il direttore, sicuramente ha già ricevuto il nostro materiale con gli indirizzi delle ditte. Si troverà un posto anche per lei, provi in una tipografia, lì ha possibilità reali. È straordinario quanta gente impara da noi, è veramente straordinario, disse il direttore. Lei ci mancherà al reparto stampati, disse. Dunque, quando sarà rilasciato, ora non è ancora rilasciato, scherzò, riceverà i soldi, bene, disse. Si alzò e diede a Guterres una grossa busta grigia. Questa busta, disse, la consegna al commissariato di polizia competente. Tutto il resto va da sé, che deve presentarsi al commissariato ogni settimana. Lei lo sa. Sì, sì, lo so, disse Guterres. Il direttore gli diede la mano. Era grato, disse Guterres, ma non lo diceva perché era di norma dirlo, ma per un sentimento vero, sincero, molto grato, disse. Si vergognò di non aver trovato parole migliori. Aveva preparato una bella frase di commiato per il direttore, ma al momento in cui avrebbe dovuto dirla, questa frase fu introvabile. Bene, disse il direttore, e congedò Guterres. Nel corridoio Guterres ebbe la sensazione che il sorvegliante che gli camminava dietro fosse ben disposto verso di lui. Stranamente egli non aveva mai temuto il sorvegliante, a differenza dei compagni che avevano un timore panico di essere in balia di quell'uomo nel buio dei corridoi. «Hai ringraziato?» gli chiese il sorvegliante. «Sì, sì», disse Guterres. «Ti ha dato la busta?» Guterres tirò fuori la grande busta grigia che egli stesso aveva stampato con la scritta «Penitenziario Süben, nono distretto del Ministero della Giustizia». «Devi darla a me», disse il sorvegliante. La squadra delle pulizie era già al lavoro. Nelle celle distribuivano già la colazione. «La busta la riavrai quando te ne andrai», disse il sorvegliante. Voleva chiudere la cella, ma arrivavano quelli della colazione e lui, sollecitandoli, rimase sulla porta della cella finché ebbero terminato di distribuire la colazione. «Portare la colazione non doveva essere un privilegio», disse. «Su, su!» Scodellavano la bevanda tiepida da un enorme secchio di zinco che trasportavano per due grossi manici e che appoggiavano davanti alla porta delle celle. Da un cartone distribuivano fette di pane, ogni carcerato ne riceveva quattro, la razione di pane per l'intera giornata. Domani il nostro Kulterer dormirà in un bel letto pulito, disse il sorvegliante. L'interessato stava in disparte. In presenza del sorvegliante si era messo sull'attenti. Il sorvegliante era sempre stato contento di lui e non aveva nessun motivo di essere villano con lui, come spesso lo era con gli altri, a torto o a ragione. Li picchiava subito sulla testa. C'erano situazioni terribili quando qualcuno dietro a lui diceva «salame di gomma». «Sì, sì, lo so», disse Kulterer, quando il sorvegliante gli disse che ora doveva lasciare il penitenziario entro un paio d'ore. «I miei iscritti», disse Kulterer, «gli avrebbe portato uno spago», sentenziò il sorvegliante, «di modo che potesse legare i propri iscritti». I carcerati pensavano che questo giorno sarebbe stato per lui un giorno di gioia. Non potevano sapere né capire che proprio questo giorno era il più terribile della sua vita. «Perché non dici niente? Raccontaci ancora qualcosa prima di andartene», dissero. Adesso che si trattava di stare ormai soltanto qualche ora insieme, egli si isolava per la prima volta, perché non avevano né mai avevano avuto nulla contro di lui, d'accordo? Nei primi tempi molti suoi atteggiamenti li avevano disturbati, ma solo nella misura in cui ogni uomo ti dà fastidio, anche quello che ti è più vicino. Negli ultimi tempi egli era stato persino piacevole, persino le sue storie. «Lasciaci almeno un paio delle sue storie», dissero. Sarebbe stato disposto a lasciare loro le proprie storie, ma non gli credeva. Quello che dicevano gli faceva pensare che avessero concordato un bel addio per lui, mentre in realtà volevano solo disfarsene. «Sono contento di non esservi antipatico», gli sarebbe piaciuto dire, ma non pronunciò parole. Come sempre, dopo colazione, si rannicchiarono sui loro tavolacci contrariamente al regolamento. Kulterer si sedette. Quando il sorvegliante fu alla porta e porse dallo spioncino lo spago, erano di nuovo in piedi. «È uno spago forte», disse il sorvegliante. Kulterer si mise sul tavolo le sue cose per la toilette e i compagni lo aiutarono. Tirò fuori il pacco degli iscritti e, senza che lo chiedesse, lo aiutarono a fare il pacco. Il più robusto legò lo spago. Era un bel pacco pesante. Quando Kulterer lo alzò per prova, loro risero perché lo avevano trovato comico. Percepì un gran non senso, quel gran non senso che era lui stesso, che non si poteva spiegare perché non poteva spiegare se stesso. «Troppo stupido», disse. «Cosa ne fai delle storie?» chiesero. Alzò le spalle. «Vendile, dicono che i giornali se le strappano di mano. Se poi pubblicheranno le tue storie è un'altra faccenda», dissero. «Sì, sì», disse Kulterer, «lo so». Erano dispiaciuti, dissero, di fare a meno di lui da quel momento in poi. Per merito suo si erano fatti discorsi validi per tutti. Oltretutto ora avevano un compagno di meno per giocare a carte e al mulino e a dama, disse Kulterer. «In tipografia chiederanno di te», dissero, ma avrebbe fatto certamente un salto in tipografia per salutare. Era scontato. Che ci credessero o no, gli era difficile andarsene. Avrebbe preferito rimanere. «Ma non si può restare più a lungo di quanto si è costretti», disse. «Anche se si inoltrasse domanda alla giustizia, una richiesta del genere verrebbe naturalmente rifiutata». Essi risero e non gli credettero. Aveva un'aria sconvolta. «Avrebbe fatto loro un regalo», disse, «così si sarebbero ricordati di lui». Naturalmente non sapeva se ciò che aveva deciso di regalare li avrebbe fatti contenti, ma si immaginava che, anche se da prima sarebbe parso loro ridicolo, in seguito l'avrebbero trovato utile. «Ho scritto qualcosa per ciascuno di voi», disse. «Per ciascuno qualcosa, solo per lui, qualcosa che riguarda solo lui». E diede a ognuno un foglio piegato. Prima ancora di aprire il foglio, quello che a Kulterer era sempre parso il più miserando, il più rozzo, chiese cos'era ciò che Kulterer aveva scritto per loro. «Un aforisma», disse Kulterer. Non si attardò a dire più che un aforisma. I tre, il cui periodo di detenzione era ancora sconfinato, avevano il permesso di recarsi al lavoro mezz'ora più tardi per poter salutare il rilasciando. Il sorvegliante aveva loro permesso di bere un sorso da una bottiglia di grappa che si riprese poi immediatamente. Doveva andare dal direttore, ma tornò indietro subito e disse che Coulterre si doveva cambiare immediatamente. Su, disse, e buttò un mucchio di vestiti sul tavolaccio del rilasciando. Cambiati, ordinò a Coulterre, senza cattiveria, al contrario. Chiuse e se ne andò. Coulterre rovidì, si liberò degli abiti da carcerato e quando fu nudo davanti ai compagni di cella che avevano cercato per tutto il tempo di consigliargli, vai là, no, tu puoi semplicemente dire che non ce la fai, capisci? Sciocchezze, vai, bussi ed entri, gli avevano detto, e avevano cercato di ficcargli in testa come doveva comportarsi fuori, perché sappiamo com'è quando si viene rimessi, dissero. Dunque, quando fu completamente nudo davanti a loro, continuarono a suggerirgli regole di comportamento, che però non poteva capire, perché parlavano tutti insieme. Sentì una solitudine improvvisa e spaventosa, che gli divenne insopportabile, poiché lo fissavano da ogni parte. «Prendi freddo», disse il più anziano, che era appoggiato alla porta. Quello sotto la finestra disse, hai la pelle bianca come un bambino. Il terzo rise brevemente, poi tacquero, e il più vecchio lanciò a Coulterre le mutande, la camicia, i pantaloni, la giacca, le scarpe. Coulterre indossò tutto quanto, gli dava nausea l'odore estraneo che emanavano quegli abiti. Era un odore di 100, 1000 abiti estranei, smessi, accatastati. Tremava per tutto il corpo, stava lì, come se lo battessero. Ubriacati quando esci, disse il più giovane sulla porta. Com'è che ti hanno preso così? Sì, disse Coulterre. Ti hanno picchiato? Ti hanno preso così come ce l'hai raccontato? Sì, come vi ho raccontato. E non ti hanno picchiato sulla testa, non hai perso sangue. Sai bene che la polizia picchia sempre quelli come noi sulla testa, non fanno complimenti, non ne fanno proprio. Coulterre scosse la testa. Non mi hanno fatto niente, disse. E tua moglie? Chiesero. Com'era? Come ha reagito lei? Coulterre non rispose. Lo sa che torni a casa? Gli hai scritto? Non gliel'hai comunicato? Aveva un buon treno a mezzogiorno, dissero. Quanti soldi gli erano rimasti? Anzi, gli erano rimasti soldi. Sì, disse Coulterre. Prese nota rapidamente dei loro indirizzi e chiese che non si dimenticassero di lui. Lo sai, dissero. Non è facile andare fuori, la gente è fredda e non perdona. Gli era venuta voglia di abbracciarli tutti e tre, ma in quel momento la porta si spalancò e il sorvegliante condusse via i carcerati. La cella era rimasta aperta. Lui stava lì e udiva le stampatrici al di là del cortile, si chinò sui propri abiti da carcerato, ancora caldi, e pianse. Il sorvegliante lo aveva mandato in cucina, dove gli avevano incartato qualcosa da mangiare, ma lì non conosceva nessuno, erano tutti visi nuovi. Andò nella tipografia, nella conceria. Dovunque trovava una porta aperta si congedò. Nella cappella guardò ancora una volta i bei quadri. Dal cappellano si era congedato il giorno prima. Infine tornò ancora una volta in cella per prendere le proprie cose. Si assicurò di non aver dimenticato nulla. Prese il pacco di carta e se ne andò. Si allontanò il più in fretta possibile dal penitenziario, verso la campagna che, collinosa, bruna e grigia, si annebbiava di disperazione al limite boschivo. È probabile che il De Garda non avrebbe scritto se non avesse fatto l'esperienza della clausura, e anche lei, come Coulterre, pensa che fuori dalla clausura avrebbe dovuto rinunciare alla libertà. E questa affermazione, che sembra paradossale, si basa tuttavia sul ragionamento che il libero non è detto che sia più libero del non libero, e questa constatazione ha la sua radice nella domanda: dov'è il limite della libertà e come viene fissato questo limite? Una domanda che nasce dalla consapevolezza che il fare tutto ciò che si vuole è un atteggiamento che non corrisponde propriamente ad uno stato di libertà, ma è espressione di supponenza, di altericia, di arroganza, di prepotenza, di tracotanza. Il De Garda, dopo lunghi anni trascorsi nascondendo quanto le si manifestava, mira a rendere pubbliche le sue visioni. Guardate sul punto 4 del repertorio. con il De Garda inizio una significativa tradizione, quella della misteriosa esperienza visionaria che coinvolge molte donne, le quali hanno lasciato la loro impronta nella cultura medievale, presentandosi come semplici recipienti dello Spirito Santo, come modesti strumenti di Dio. Come il De Garda, senza differenze rilevanti, si comporteranno Matilda di Magdeburgo, Gertrude di Elsta, Angela da Foligno, Caterina da Siena, Brigitta di Svezia, Francesca Romana, Giuliana di Norwich, Teresa d'Avila, Maria Maddalena de Pazzi, Maria da Greda, tanto per fare alcuni nomi di una lunga schiera di donne che affermano di essere colte da visioni estatiche, portatrici di messaggi, in cui la parola divina vuole tornare ad essere quella delle origini. Tutte queste esperienze, a cominciare da quella di Hildegarda e sull'esempio di Hildegarda, si sono svolte nell'ambito della tradizione ecclesiastica e nel rispetto dei dogmi prescritti, e non hanno prodotto novità nei contenuti dottrinali. Le visioni di queste mistiche non dicono e non rivelano nulla di nuovo, raccontano quello che già è noto, ma emerge un'esortazione comune che viene espressa con una frase significativa: bisogna risalire al Vangelo. Un ammonimento con il quale tutti non possono che essere d'accordo, ma dal comportamento rigidamente ortodosso nell'uso dei contenuti si capisce quale sia l'intento delle mistiche visionarie. Così facendo, queste donne hanno come obiettivo non quello di cambiare la dottrina, che sarebbero state censurate, severamente perseguitate, ma vogliono incidere sul piano formale, perché desiderano che venga loro riconosciuta la libertà di scrivere, perché la scrittura lascia una traccia indelebile e ne hanno capito la potenzialità. Capiscono che la scrittura si conserva nel tempo. Voi conoscete un pezzo di scrittura molto antico? Certamente, ne abbiamo letto molti. Capiscono che la scrittura si trasmette a distanza. Voi avete scritto recentemente a qualcuno? Fatelo. Capiscono che la scrittura permette di stabilire i tempi di lettura e non è sfuggente come il linguaggio orale. Voi state leggendo un libro in questi giorni? Che libro state leggendo? Capiscono che la scrittura è un codice che richiede maggiore completezza rispetto all'oralità e quindi è un investimento in intelligenza ad alto reddito. Sapete che le strutture necessarie per dare significato al testo sono il verbo e il soggetto, che formano l'enunciato minimo. Beh, scrivete un verbo che vi piace, dategli un soggetto. Guardate, è il primo atto di creazione che si possa fare. Le mistiche visionarie capiscono che la scrittura rappresenta l'atto creativo per eccellenza e vogliono partecipare a dare un nome alle cose, a nominare i molteplici oggetti in cui si manifesta il mondo creato. Vedete, abbiamo citato un elenco prima di personaggi femminili ed alcune di queste figure le avete certamente sentite nominare e volendo potete, una o due, approfondirne la conoscenza facendo una piccola ricerca, utilizzando l'enciclopedia, la rete e la biblioteca. Guardate, chi vuole saperne di più in proposito può usufruire del saggio scritto dalla studiosa Ida Magli nel 1995, intitolato Storia laica delle donne religiose. Lo trovate in biblioteca, potete consultarlo. Le donne appartenenti alla corrente mistica in età medievale rivendicano la libertà di scrivere, perché questo diritto viene continuamente messo in discussione dalla componente ecclesiastica più conservatrice. Il De Garda riesce, con l'approvazione di Bernardo di Clairvaux in Chiaravalle, e questo è un colpo grosso perché Bernardo era piuttosto ferreo nella sua mentalità, e di Papa Eugenio III, riesce ad ottenere il consenso per scrivere le sue opere. Il De Gaza scrive una serie di trattati, di commenti ai Vangeli, di vite di sante e di santi, scrive un dramma e poi scrive molti inni liturgici in musica, perché De Gaza è anche musicista, canta, ma viene continuamente attaccata dai fondamentalisti, che vogliono le monache solo addette ai servizi manuali e alla preghiera, e quindi si è trovata a dover continuamente aggirare un ostacolo. I conservatori strumentalizzavano il testo della prima lettera ai Corinti di Paolo di Tarso, abbiamo studiato questo testo a suo tempo, secondo cui le donne erano tenute a tacere all'interno della comunità cristiana e di conseguenza non potevano occuparsi attivamente di problemi che avessero a che fare con la teologia. Ma il De Garda, in uno dei suoi commenti, è già un commento di Jutta questo, dei suoi commenti ai Vangeli, afferma correttamente che Paolo di Tarso non vuole censurare le donne in generale, che nella Chiesa delle origini, come ricorda Paolo nella lettera ai Romani, hanno anche accesso al diaconato, ricordate serve la diaconessa, ma Paolo si scaglia contro le donne abbienti della comunità di Corinto che, accompagnate dai loro mariti che non erano da meno in quanto a superbia, no? Dice vi riunite in assemblea i ricchi, potete stare da una parte le donne, poi si vestono, si truccano, ma e lo dice in quel senso lì, non lo dice quando davano il cattivo esempio con i loro comportamenti poco conformi alla carità. Cioè non fa un discorso generalizzato Paolo, fa sempre dei discorsi particolari, cioè mira ad un fatto che succede e quindi. E in proposito il De Garda, per contenere questi attacchi, ancora una volta fa una scelta molto oculata, quindi ricca di ironia. Guardate sul punto 5. Il De Garda sta molto attenta perché non vuole assolutamente perdere l'autorevolezza che ha acquisito. E il De Garda, per tacitare i rompiscatole, usa una parola che più o meno si può tradurre così, sceglie un monaco di sua fiducia dell'attivo monastero maschile e se lo fa assegnare dall'abate. Questo monaco, come siete maliziosi, avrebbe dovuto giudicare il contenuto delle visioni e scriverle in latino, perché il De Gaza sostiene, mentendo, di non conoscere se non superficialmente il latino. E dalle miniature, guardate, contenute negli antichi manoscritti delle opere di Ildegarda, guardate, sono in rete queste miniature, andatele ad osservare, però vanno spiegate perché lì sono date senza una spiegazione. Si deduce che lei da prima registrava le sue visioni, presumibilmente in volgare germanico, su tavolette di cera, e poi il monaco che lei aveva scelto trascriveva gli appunti in latino su pergamena, ma sotto il controllo di De Garda. Il monaco, sempre raffigurato nelle miniature vicine a De Garda, si chiama Volmar e diventa il suo intimo e fattivo collaboratore. Ma e infatti De Garda dice: beh, ma quello non scrivo mica io, è lui che scrive. Io gli detto, e lui scrive. Ma oltre alla presenza di Volmar, bisogna ricordare quella della giovane religiosa Ricardis, figlia dei marchesi di Stade, che nelle miniature appare sempre alle spalle di De Garda e che nella vita è stata la sua segretaria e la sua discepola amatissima. E così Riccardi sta ad Il De Garda come Il De Garda sta a Jutta di Sponheim, ecco, c'è questo rapporto. Ha sempre fatto discutere questo rapporto, anche nello sceneggiato che è stato fatto su Il De Garda, il rapporto diventa un po' ambiguo, ma ha sempre fatto discutere l'episodio dell'allontanamento di Riccardi dall'abbazia di Disibodenberg. C'è chi vuole indagare a tutti i costi sulle preferenze sessuali di queste persone, ma si tratta di un tema di secondo piano, se non altro è un tema privato che non ci riguarda. Ricardis viene trasferita per volere della sua potente famiglia, per cui contro la sua volontà viene mandata a dirigere il monastero di Bassum, ma di lì a poco Ricardis muore. E questo è un segno, no? Uno dei tanti segni. E il De Garda soffre molto per questa ripartita. Noi possiamo leggere in proposito un frammento significativo di una lettera scritta da il De Garda poco dopo il trasferimento di Ricardis, viene chiamata una lettera d'amore, questa, beh, amore, perché mi hai abbandonata come un'orfana? Ho amato la nobiltà dei tuoi modi, la tua saggezza, la tua purezza, la tua anima e tutta la tua vita, al punto che molti dicevano: ma cosa fai? Adesso tutti quelli che provano una sofferenza simile alla mia piangono con me, tutti quelli che in cuor loro, nell'intimo dell'anima, hanno provato, per amor di Dio, affetto nei confronti di qualcuno come io nei tuoi confronti, che d'improvviso sia stato loro strappato come tu sei stata strappata a me. L'angelo di Dio cammini davanti a te e ti protegga il figlio di Dio e la sua madre ti custodisca. Ricordati della tua povera madre, il De Garda, affinché non svanisca la tua felicità. Guardate, in questa lettera, noi abbiamo letto solo un frammento, si capisce il valore che hanno le esperienze di vita quotidiana trascorse in clausura, lontano dallo sguardo inquisitore degli uomini. E si colgono le varie sfaccettature del carattere di De Garda e anche della comunità nella quale De Garda vive, le comunità in questo momento, che non è solo una mistica visionaria, ma è una studiosa osservatrice della natura anche, ma è anche competente nei saperi delle cose domestiche, è competente degli affetti che sa esprimere in modo profondamente umano e immediato, competenti nelle cose domestiche. Beh, quali sono le cose domestiche nelle quali siete più competenti? Oggi per fortuna anche gli uomini si distinguono in queste competenze: cucinare, è vero? Rigovernare, lavare, stirare, fare le pulizie, fare la spesa, via dicendo. Beh, è una strada sulla via dell'emancipazione questa che tutti noi, mi ricordo il marchetto, dobbiamo acquisire. Beh, scrivete quattro righe in proposito. L'attività di De Garda non si limita allo scrivere opere come lo Scivias, Conosci le vie, nella quale racconta e descrive le sue visioni in modo che queste si diffondano superando l'isolamento imposto dalla cinta claustrale, ma sappiamo che forte del consenso, e spesso prima da Bernardo di Clairvaux e poi dai papi Eugenio III, Anastasio IV, Adriano IV, Alessandro III, tutti approvano il De Garda. Il De Garda, dopo che le sue pagine sono passate al vaglio dell'autorità pontificia durante il sinodo celebrato a Treviri, decide di esercitare la sua influenza sugli eventi storici. E in proposito, il gesto più rivoluzionario, ammesso che questo termine sia appropriato, avviene quando decide, intorno al 1150, di traslocare e di far allontanare la comunità religiosa femminile di Disibodenberg, che lei governa, da quella maschile, e si trasferisce con le sue monache in un nuovo convento che, quindi gesto di autonomia, che lei fonda a Rupertsberg, un sito alla confluenza tra il Reno e la Nahe, negli immediati pressi del piccolo porto fluviale di Bingen, da cui il De Garda trae il nome con cui è passata la storia. Il De Garda di Bingen è la prima badessa che manifesta l'esigenza di non essere sottomessa ad un abate. E lei giustifica il fatto dicendo che i monasteri devono diffondersi sul territorio e quindi bisognava fondarne di nuovi. E siccome i monaci maschi erano pigri, si spostavano le donne. Ma in realtà vuole rendere autonoma l'istituzione religiosa femminile. Molte sono le badesse che seguono l'esempio di De Garda. Ma voi capite che questa primavera, la primavera della consorteria delle badesse, così è stata chiamata, non è potuta durare, perché se fosse durata, vedete perché? No? Perché non è successo niente con queste idee? Non è durata, non è potuta durare. E quando si studia, questi avvenimenti tra l'altro vengono rimossi, non stanno nei libri di testo. Per farla breve e per fare un passo in avanti, poi il vento della repressione nei decenni a venire si abbatte sul movimento delle badesse, troppo pericoloso. E a partire dal 1298 Papa Bonifacio VIII, che sta nell'inferno di Dante, che Dante mette all'inferno e con buone ragioni, impone regole rigidissime per la clausura delle religiose. Questo è un fatto che va preso in considerazione, va saputo, va studiato e va messo. Guardate, con un'enciclica, si fa scrivere un'enciclica intitolata Periculoso, c'è bisogno di tradurre? E quindi è chiaro che questo movimento è chiaramente troppo pericoloso, dice, per l'equilibrio della Chiesa, in realtà per il potere che veniva maschile, che veniva a mettersi in discussione a ragion veduta. E poi dopo questo monastero in De Garda ne fonda anche un altro intorno al 1165 a Einbingen, questa volta sulla sponda opposta del Reno, mentre un numero sempre crescente di pellegrine e di pellegrini si mette in marcia per recarsi a consultare e a riverire la mistica visionaria ispirata da Dio, la quale intanto diventa, senza dare nessuna pubblicità a questo fatto, ma tenendolo velato, una monaca che guarisce. Non perché fa i miracoli, guardate, quando sente parlare di miracoli, il De Garda si imbestialisce, dice: i miracoli li fa solo Dio, li fa, non io. Io faccio soltanto la farmacista, la guaritrice, faccio delle medicine e le do a chi ha bisogno. È un atto di carità, noi dobbiamo fare, non i miracoli, noi dobbiamo fare la carità. Ma perché si occupa materialmente dei corpi, preparando e distribuendo farmaci, ed invita perentoriamente le persone che cura a considerare questi interventi di medicamento, così le chiama, come dei semplici atti di carità verso gli esseri umani, vengono fatti a voi, fateli anche agli altri, bisognosi di protezione, di tutela, di salvaguardia, di libertà. Al centro del pensiero di De Garda, vedete, c'è sempre il tema della libertà. La scrittura rende più libere le persone recluse nella grande prigione dell'esistenza, e il farmaco che cura, tanto realmente quanto psicologicamente, molti sono farmaci costruiti da De Garda per guarire come placebo, perché uno reagisca e guarisca psicologicamente, c'è chi guarisce, perché potrebbe liberare il corpo umano da quello stato di prigionia, scrive De Garda, che è la malattia. Malattia è uno stato di prigionia dalla quale bisogna liberarsi. Delle opere farmacologiche di De Garda e della sua attività curatrice, che l'hanno rese celebre tra il popolo minuto e anche oggi, perché oggi l'integrata che conosciamo è poi questa, ce ne occuperemo la prossima settimana. Ora, prima di concludere, e a proposito di malattie, non possiamo non occuparci delle disavventure dei nostri compagni di viaggio Mille Mosche, Pannocchia e Carestia, e dobbiamo constatare che per quanto riguarda Mille Mosche la malattia, lo spauracchio di una malattia come la lepra, diventa per lui un pretesto per liberarsi con eleganza da una situazione dalla quale vuole fuggire. Sono malato, e probabilmente ricordate che Mille Mosche ha deciso di lasciare Menegota, la donna con la quale stava convivendo, per tornare a vagare insieme a Pannocchia e Carestia, perché quella è la sua vocazione, da personaggio letterario. Per allontanarsi da lei, senza scappare come un ladro, inventa, su consiglio dei suoi due compagni di fingersi malato di lebbra, ma non sa cosa lo aspetta. Leggiamo la nostra razione settimanale di storie dell'anno 1000 da Tonino. So che preferivate un omelette fatto da Menegotta, ma questo è quello che passa il convento di Integarda, e il convento di Integarda, i conventi di Integarda passano molto. Il titolo invece ci sorprende veramente, sempre cavaliere, in Italia questo titolo neanche Tonino Guerra e Luigi Malerba oggi rideranno nella tomba. Sempre cavaliere, non è così. Per Mille Mosche sì. Mille Mosche entra nella baracca di Menegotta traballando sulle gambe come se fosse molto debole e ha una faccia gialla come la polenta, ha una caviglia, porta legato un campanaccio di quelli che si mettono al collo delle vacche, fa un passo dentro la stanza senza richiudere la porta, poi alza la gamba e la muove in aria facendo risuonare il campanaccio. Menegotta lo guarda piena di sorpresa e vorrebbe andargli vicino, ma Mille Mosche la ferma con la mano: sta indietro! Che cosa ti è successo? È successo che ho preso la lebbra, adesso non voglio attaccarla anche a te, e allora ho deciso di partire. Menegotta gli corre incontro e lo bacia sulle guance, sulle orecchie, mentre Mille Mosche cerca in tutte le maniere di tenerla lontana. La donna gli si butta addosso da tutte le parti e lui non sa come difendersi, ma appena la donna si stacca ricomincia a suonare il campanaccio. Non capisco più niente, perché mi hai baciato? Ti ho detto che ho addosso la lebbra. Non preoccuparti, che ce l'ho anch'io. Cosa? La lebbra! Mille Mosche fa un salto per aria, tira la porta e si mette a scappare di corsa, 4 a 4. Pannocchia e Carestia lo vedono correre scampanellando attraverso i campi e, senza capire che cosa sia successo, si mettono a cogliergli dietro. Se scappa così è segno che qualcuno gli corre dietro. Siamo noi che gli corriamo dietro. E perché gli corriamo dietro? Per prenderlo. E lui perché scappa? Per non essere preso. Proviamo a fermarci, a vedere cosa fa. Provano a fermarsi, ma Mille Mosche continua a scappare, cavalcando i cespugli e saltante sopra i fossi. Allora i conti non tornano più. Pannocchia e Carestia riprendono l'inseguimento scavalcando anche loro i cespugli, saltano sopra i fossi, corrono in salita e in discesa seguendo il percorso di Mille Mosche, attraversano una boscaglia fitta fitta e poi sbucano fuori in una pianura dove scorre un grande fiume pieno d'acqua. Non ne possono più di correre come se scappassero. Mille Mosche, aspettaci, se ci aspetti non ti facciamo niente. Mille Mosche invece continua a correre, punta diretto verso il fiume, passa in mezzo a un canneto, sbuca fuori dall'altra parte e finalmente si butta in acqua con un gran tuffo. Aiuto, che affogo, non so nuotare, aiuto, salvatemi subito. Pannocchia e Carestia si fermano vicino all'acqua, guardano Mille Mosche che va sotto con la testa, poi ricompare in superficie e fa andare i bracci per tenersi a galla, poi va sotto di nuovo, su e giù, non sanno proprio cosa fare. Perché mai ti sei buttato se non sai nuotare? Non lo sapevo. Adesso che cosa facciamo? Aiuto, aiutatemi, bisognerebbe salvarlo. Prova a buttarti. Non so nuotare, non ho mai nuotato in vita mia. E allora come fai a sapere che non sai nuotare se non hai mai nuotato? Prova, prova tu. Io ho provato una volta e sono affogato. E com'è che sei vivo allora? Perché mi hanno salvato. Allora buttati, che dopo io ti salvo. Non mi fido, buttati tu, che dopo ti salvo io. Se tu non ti fidi di me, perché io dovrei fidarmi di te? Belli amici che siamo. Prima lasciamo affogare Mille Mosche e poi ci lasciamo affogare tutti e due anche noi. Degli amici così mi fanno schifo. Mille Mosche invece non affoga, perché riesce a aggrapparsi per miracolo a un tronco che galleggia sull'acqua. Ci monta a cavallo lasciandosi trascinare dalla corrente. Un vero cavaliere si vede anche quando sta a cavallo di un tronco d'albero, c'è poco da fare. Mille Mosche sta impettito, con la schiena dritta e le mani attaccate a due rametti come alle briglie, e cerca di guidare il tronco verso la riva, però con un vero cavallo, con i zoccoli piantati sulla terra, le cose andrebbero in modo diverso. In acqua Mille Mosche deve accontentarsi di stare a galla e andare dove va il tronco. Pannocchia e Carestia sono stramorti di stanchezza e fanno fatica a tenergli dietro. Camminando lungo la riva, inciampano nei sassi e nei cespugli, si perdono in mezzo alle canne e si strappano la pelle sui rovi. Man mano che vanno avanti gli sembra perfino che il fiume cammini in salita, ma lo sanno benissimo che è un effetto della stanchezza. Chiamano Mille Mosche, che corre sempre più veloce sull'acqua a cavallo del suo cavallo di legno. Fermati Mille Mosche, cerca di fermarti, non ci riesco. Allora cerca di andare piano, perché vai così forte? Non sono io, è l'acqua. Guarda che noi non ce la facciamo più a camminare, guarda Mille Mosche che ti lasciamo andare. Delinquenti, se mi lasciate morire non vi guardo più in faccia per tutta la vita. Continuando a chiamarsi, a litigare, Pannocchia e Carestia camminano ancora per ore e ore lungo il corso del fiume, vedono il sole che tramonta e l'alba li ritrova che stanno ancora camminando dietro a Mille Mosche, che alla fine si addormenta sul suo cavallo di legno. E vedremo dove vanno a scoccare. Il grande fiume su cui involontariamente sta cavalcando Mille Mosche, seguito a fatica da Pannocchia e Carestia, potrebbe essere il Reno, ma guarda che combinazione. Il fiume di Ildegarda di Bing, avete percorso la valle del Reno, no? Andate, fate questo viaggio, avete fatto un bellissimo itinerario. Nel 1227, quasi a quasi 50 anni dalla morte di Ildegarda, per i numerosi miracoli a lei attribuiti, il monastero di Rupertsberg invia a Roma la domanda per la sua canonizzazione, e il Papa Gregorio IX, Ugolino dei Conti di Segni, incarica i prelati di Magonza di esaminare la vita e le opere della candidata. Questi si mettono all'opera e dopo aver raccolto una voluminosa documentazione, nel 1233 la inviano a Roma, dove però viene messa da parte, viene archiviata perché il Papa e la Curia, tra l'altro, sono impegnati a litigare con l'imperatore Federico II di Svevia, e ricorderemo a suo tempo, sicché Ildegarda ha dovuto aspettare il Papa tedesco Benedetto XVI, oggi Papa emerito, per essere presa in considerazione, anche per la fiction televisiva. Ma il suo nome, nel 600, era già stato inserito all'interno del calendario ecclesiastico. Ci sono quasi 1000 pagine di documenti che testimoniano la santità di Ildegarda di Bing. Ma fra le opere che a suo tempo, nel 1233, sono state inviate a Roma, non figurano i due libri rimasti celati nella biblioteca del monastero di Rupertsberg, intitolati Fisica e Cause e Cure, Cause e Cure dell'infermità. Uno ce l'abbiamo noi di nascosto, l'abbiamo rubato per il momento, su concessione di Ildegarda, ai quali, a questi libri, è legata la fama di Ildegarda come curatrice, amata e venerata dalle persone più povere, più umili, più bisognose, di cui Ildegarda si è sempre occupata. Perché i prelati di Magonza nel 1233 non hanno inviato a Roma questi testi? Perché li hanno considerati libri scandalosi? Questo significa che impegnarsi per curare le malattie, per alleviare le sofferenze umane, è una cosa scandalosa. cioè sarebbe un ostacolo alla santità. Il santo è taumaturgo solo se fa i miracoli? E il Descartes si imbestialisce sempre quando sente parlare di miracoli, e bene non vedere il Descartes imbestialito. Ora, per rispondere a queste domande dobbiamo continuare a camminare sulla via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale. Camminiamo sulle rive del Reno, dove stanno pedalando Pannocchi e Carestia. Noi, con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, camminiamo, consapevoli del fatto che non si deve mai perdere la volontà di imparare. Studium et cura, ci ricorda il Descartes più che mai, sono sinonimi. Quindi il viaggio continua, la scuola è qui, a correre numerose, numerose. Buonanotte.